Don't you deserve a Medicare plan you can count on? Well, you can count on a Medicare Advantage plan from UnitedHealthcare. Enjoy reliable coverage and low out-of-pocket costs with a Medicare Advantage plan from UnitedHealthcare. And if you have a chronic condition like diabetes, chronic heart failure, or a cardiovascular disorder, you may qualify for a UnitedHealthcare Complete Care plan with plans that fit your life today and as your needs change tomorrow. Find out more about UnitedHealthcare plans at uhc.com/Medicare.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di L'Ammutinamento, 16° doppio episodio della serie classica di Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Buon ascolto!
Data stellare 3012.4-3013.1. L'Enterprise, a seguito di una chiamata giunta dal capitano Christopher Pike, ex capitano dell'Enterprise ed ex capitano del signor Spock, giunge in orbita attorno allo sconosciuto pianeta che ospita sulla sua superficie la base stellare 11, punto designato per l'incontro. Scesi in superficie, Kirk, Spock e McCoy apprendono che nessuna chiamata è mai partita dalla base stellare e che il capitano Pike risulta gravemente inabile e quindi impossibilitato autonomamente a effettuare qualsiasi movimento o comunicazione verbale o manuale. Il mistero si infittisce. Marcello, Gabriella. Per chi non l'avesse mai visto, direi di non anticipare nulla per questo episodio, un episodio particolare. Un commento veloce solo da parte vostra su questo nuovo episodio.
L'unica cosa che posso dire è l'unico episodio doppio della serie classica. Quindi ha un respiro un po' più ampio. Però basta così, perché sennò...
Diciamo che fu un colpo di genio della produzione. E dopo averlo visto capirete il perché.
Lo lasciamo decidere a chi lo vede, ce lo guardiamo anche noi. Due episodi questa volta.
Ci vediamo, quindi. Ci vediamo tra un'ora e 40.
A dopo. Due episodi molto belli. Cos'è successo, Gabriella?
È successo che, hanno ripescato giustamente quello che avevano nel cassetto e ne hanno fatto un bel episodio godibile che racconta più le vicissitudini del capitano Pike, ovviamente, però con anche un pochino di mistero sul perché Spock, perché Kirk, insomma, chi sono i talosiani, eccetera, eccetera. Dai.
Marcello, ci ricordi come fu la vicenda un attimo dello zoo di Talos, così per chi magari è un po' più distratto come il sottoscritto?
Lo Zoo di Talos fu il primo dei due episodi pilota della serie classica ed è un episodio che, appunto, come abbiamo appena visto, presenta un equipaggio diverso, tranne che per Spock, che è l'unico personaggio che sopravvisse a questo primo episodio pilota. Questo primo episodio pilota fu bocciato dalla NBC, però fu commissionato un secondo episodio pilota, che appunto è Oltre la Galassia, ed è l'episodio che poi conosciamo, cioè è lo Star Trek che poi conosciamo. Per cui che succede? La produzione essenzialmente si ritrovava nel cassetto un episodio intero, tra l'altro costosissimo, perché lo Zoo di Talos fu un episodio molto costoso da produrre, che alla fine non poteva utilizzare perché è troppo differente. Cioè, anche Oltre la Galassia, When No Man Has Gone Before, ha delle piccole differenze estetiche sulle uniformi, non c'è ancora McCoy, però poco importa, insomma, può stare benissimo all'interno di una programmazione di Star Trek. Lo Zoo di Talos no, non ci voleva stare, non ci sta manco il protagonista, non poteva andare. Per cui e la serie, la produzione della serie classica, che diciamo in questa fase era appena andata in onda, erano stati trasmessi un paio di episodi, aveva già abbondantemente sforato il budget a disposizione. Erano in ritardo sulla consegne, avevano pochi episodi pronti e avevano già speso più soldi. Avevano sforato già a partire dalle produzioni sia di tutti e due gli episodi pilota. Tutti e due erano costati più di quello che avrebbero dovuto. E poi adesso avevano sforato con la produzione degli episodi regolari. Eccolo qua che ci fu appunto un colpo di genio, nel senso usiamo un episodio intero, quindi usiamo The Cage, lo Zoo di Talos, inglobandolo in una cornice in modo che possa essere come non un flashback, però come una registrazione di qualcosa che è già avvenuto. E quindi è buffo perché l'ammutinamento può essere descritto come un episodio di Star Trek dove i protagonisti guardano un episodio di Star
Di Star
Trek.
Trek.
Ed
E
è così,
i
però
registi sono i talosiani.
il registro è italiano. Il bello è che lo Zoo di Talos, per un caso fortuito, si prestava bene a questa operazione per un paio di motivi. Innanzitutto perché appunto è un episodio in cui è molto forte il tema dell'illusione, no? Della vita illusoria, per cui l'idea di dare a Pike deformato una seconda possibilità di questa vita illusoria era perfetta, cadeva a pennello. L'altro motivo, fu veramente un colpo di fortuna, è che i talosiani, non tutti, quelli più importanti, non muovevano la bocca quando parlavano, no? Loro parlavano col pensiero. Per cui era facilissimo mettergli in bocca, cioè tutto il
Qualsiasi cosa.
discorso finale che fa il talesiano, ovviamente non
È
era
vero.
originale, nel
Mai.
territorio,
Esatto.
è stato rifatto, però fortuna che non parlava con la bocca, parlava solo col pensiero, perché sennò era impossibile alterare così tanto la storia, perché non dimentichiamo che comunque lo Zoo di Talos ha un finale essenzialmente diverso
Totalmente
rispetto
diverso.
all'ammutinamento, perché nello Zoo di Talos il vero capitano Pike giustamente torna a bordo dell'Enterprise e parte, se ne va, anche perché ovviamente se la serie doveva continuare col capitano Pike è chiaro che non è che poteva rimanere su Talos. E a Vina viene concessa un'illusione del capitano
Del
Pike, perché
capitano.
Vina, essendo così deformata, non avrebbe, diciamo, non poteva più trovare la felicità al di fuori del mondo illusorio di Talos, però gli viene concessa un'illusione del capitano Pike. Per cui avevano già pronte tutte le scene in cui c'è un bel capitano Pike che va con Vina. A questo punto è venuto benissimo fare in modo che hanno tagliato via ovviamente la parte in cui il vero Pike torna a bordo dell'Enterprise e se ne va col suo equipaggio. Hanno fatto in modo invece che arrivasse il Pike deforme, e quindi è anche una cosa, se vogliamo, molto romantica, no? Particolare, cioè Vina deformata da un incidente, Pike deformato da un incidente, tutti e due però possono ritrovare la felicità, la serenità, pur illusoria. Però insomma, almeno in dei corpi
Esatto.
che almeno in apparenza sono sani e sono belli. Quindi fu una bella operazione di scrittura quella, consentita alla fine da un colpo di fortuna, cioè il fatto che i talesiani stavano zitti quando parlavano, se no sarebbe stato necessario, sarebbe stato più complicato, insomma.
prima di
Non
tornare alle cose.
impossibile, perché secondo me l'avrebbero fatto lo stesso, però comunque un po' più
Un
complicato.
modo per
Un
riciclarlo
modo
l'avrebbero
l'avrebbero
trovato,
trovato,
sicuro.
era uno spreco troppo grosso lasciare
No,
un
infatti.
intero episodio nel cassetto, però così viene a pennello,
Viene
insomma,
bene.
siamo messi.
Stavo dicendo, prima di tornare alle cose serie, approfittando di una dolce presenza femminile, voglio entrare proprio a gamba tesa. William Shatner o Jeffrey Hunter?
Per quanto mi riguarda, William Shatner. Allora, non tanto il personaggio, se parliamo di personaggi, preferisco un po' di più Pike, perché poi è quello che ha un po', ispirato il capitano Picard, che preferisco come tipo di capitano. Ma tra i due attori, Shatner sicuramente. Jeffrey Hunter era troppo cowboy per i miei gusti.
Sì, troppo religioso poi che ha questa icona di aver
Quello
fatto
sì,
10.
anche, ma no, troppo cowboy, proprio il modo di atteggiarsi, di fare, proprio anche fisicamente, è un po' troppo. Anche Shatner lo è un po', ma non così tanto,
Non
ecco.
così tante. Tornando quindi
Tra
al
l'altro,
sì.
non dimentichiamo che, appunto, l'abbiamo già parlato, quando andarono avanti con la commissione al secondo episodio pilota. Roddenberry richiamò Jeffrey Hunter, cioè non è che Jeffrey Hunter non era piaciuto o era stato scartato, fu Jeffrey Hunter che disse di no, per cui, come dire, ci è mancato un pelo che non esistesse il capitano Kirk, ma fosse stato fatto tutto col capitano Pike. E poi, in uno strano ricorso della storia, adesso abbiamo una serie del capitano
Una
Pike,
serie
però
sul
cioè,
Capitano Pike,
questo è un altro
però
discorso.
l'avevamo già detto durante il primo Trek Files, a un certo punto Roddenberry dirà che è stato lui a non voler più
È stato
Jeffrey
Jeffrey
Hunter.
Hunter,
No,
o
che è stato
meglio, dai.
Roddenberry a non voler più Jeffrey Hunter.
Ah, quello vabbè, no, però
Quindi.
Roddenberry lo voleva riconvocare. E fu la moglie di Jeffrey Hunter che voleva che il marito perseguisse la carriera cinematografica. Poi, vabbè, l'abbiamo già parlato. Purtroppo, Jeffrey Hunter è anche morto prematuramente, insomma,
Quindi,
tutta una
vabbè.
serie di vicissitudini.
Gabriella, tornando adesso alle cose meno di
All'episodio.
gossip, tornando all'episodio, Star Trek è sempre stato portatore di valori importanti. Questo episodio va bene, un episodio costruito, fatto per lo più da un altro episodio, però quello che emerge è la lealtà e la riconoscenza di un uomo verso un altro uomo.
Beh, Spock ha già dimostrato anche in altri episodi precedenti a questo il suo senso di lealtà. Negli altri episodi l'abbiamo visto nei confronti di Kirk, chiaramente, o dell'equipaggio in generale. Però era abbastanza plausibile che comunque avesse avuto lo stesso tipo di atteggiamento leale nei confronti del suo primo capitano, anche perché. Con tutta la faccenda temporale, alla fine con Pike credo che sia rimasto, cos'è, 15 anni, una roba del genere,
11
non mi
anni,
ricordo
11
esattamente.
anni, 7 mesi, se non ho capito
Esatto,
male.
quindi
11 anni,
ancora
7
di più di quanto lo è stato fino a questo punto della serie classica con Kirk, perché si conoscono da pochi anni, insomma, la serie è incentrata sulla missione quinquennale, quindi siamo ancora nel primo anno in cui si conoscono. Già Spock è leale verso Kirk, figuriamoci verso il suo primo
verso.
capitano.
Tant'è che al termine del secondo episodio, a un certo punto, Kirk dice: Ma perché non me l'ha detto? E lui ha detto: Per salvaguardare proprio la sua
Esatto.
figura, la sua persona, e quindi
Quindi è leale
per.
nei confronti sia di Pike che di Kirk.
Questo è uno dei valori assolutamente di Star Trek. Però vi faccio
Esatto.
la domanda al contrario: ci sono questi valori, questi ideali, però c'è la pena di morte per chi va su Talos 4.
E lì purtroppo come si può dire, l'americanizzazione della televisione era ancora molto forte. Insomma, sappiamo che negli Stati Uniti, ancora oggi, in certi stati c'è la pena di morte. Era una cosa quasi scontata che per alti crimini, e quello doveva passare come un crimine veramente grosso, ci fosse la pena di morte. Purtroppo sì, è figlia dei suoi tempi, ecco, diciamo questa cosa,
Tuo
secondo me.
punto di vista, Marcello?
Sì, sono d'accordo al 100%, chiaramente serviva da un punto di vista narrativo per rendere la situazione di Spock impossibile, no? Cioè, che cosa stai facendo? Sei impazzito? Ti stai condannando a morte, insomma. Per cui sì, diciamo, nasce da come ha detto Gabriella, serve a quello scopo, mettiamola così, poi di seguito non è più stata evidenziata in particolare. In ogni caso, dai, su un pianeta su miliardi che ce ne sono, dai, passa, cioè, non fa niente, cioè, basta non andar lì.
A chi vuole rispondere? Spock ha mentito?
Spock ha esagerato.
Per questo... Infatti voleva essere...
con le sue parole.
Esatto, esatto. Ma questi talosiani che poi non torneranno più, ma a un certo punto l'illusione la fanno partire da quando partono con lo shuttle dal pianeta, dalla base. Quindi hanno un potere immenso, quindi è probabilmente una delle razze più potenti di tutto l'universo di
Che
Star
è il
Trek.
motivo per cui Talos
Che
è stato bandito. Detto questo, secondo me questo è uno dei punti
Però
deboli.
questo potere ad arrivare sino, cioè è
È uno
bandito,
dei.
però hanno il potere di ricreare un qualcosa a
Esatto.
non so quanti
È uno dei
milioni.
punti deboli dell'episodio. Gli hanno dato appunto questo potere un po' eccessivo ai talosiani. E tra l'altro non si capisce bene, voglio dire, se il Commodore è un'illusione fin dall'inizio, come ha fatto Kirk a prendere e
Sì,
decollare con
sembra
una
che sia
navetta così,
un'illusione, sì.
decollato con una navetta così senza che nessun altro gli abbia detto: oh, ma dove stai andando? Che stai facendo? Insomma, appunto, ripeto, l'ammutinamento purtroppo non era facile da cucire. Devo dire, hanno fatto un ottimo lavoro. Funziona molto la parte nuova. Funziona molto bene nella prima parte, funziona un po' meno nella risoluzione, in cui appunto si scopre che anche tutto il processo è stato un'illusione, cioè almeno una parte. Il fatto è che alla fine, da un punto di vista narrativo, quando tu scopri l'espediente è stato tutto un sogno, è stato tutto un'illusione, è sempre pericoloso, rischia sempre di essere un po' così, un po' deludente. Per cui niente, secondo me questa è una debolezza di quell'episodio, il quale tra l'altro io ricordo molto bene la prima volta che l'ho visto, come tutti, insomma, quando l'ho visto la prima volta io non sapevo proprio dell'esistenza di The Cage,
Vabbè,
cioè chi lo ha
nessuno lo sapeva,
visto a
certo.
suo tempo, esatto, non, oggi ovviamente chi guarda la serie classica
Certo.
oggi no, però chi l'ha visto a suo tempo non sapevo. E vedere un diario pregresso, insomma, un passato dell'Enterprise. Secondo me era entusiasmante, cioè
Sì.
almeno a me entusiasmò, perché sembra, oltretutto, siccome era stato girato un paio d'anni prima, aveva anche proprio a livello di regia, di colori, no? I set erano leggermente diversi, sembrava troppo perfetto, cioè io mi ero convinto nelle mie fantasie che esistesse tutta un'altra serie prima di Pike, che poi fortunatamente mi hanno fatto adesso, comunque che ci fosse stato già qualcosa prima che in qualche modo mi era sfuggito, perché era troppo perfetto per essere vero, cioè non sembrava il
Non
classico caso
sembrava
di...
sì, il
Esatto,
classico di mettere insieme. No, beh,
Non
ovvio, a
sembrava
parte.
girato contemporaneamente. Si vedeva che non era girato contemporaneamente all'ammutinamento. Anche il look di Spock sembrava tutto troppo perfetto. E, per cui questo, secondo me, aggiunse molto a questa costruzione di cui pure abbiamo parlato, di questo universo di Star Trek. Perché appunto il momento che tu hai una nave e però ti rendi conto che tu stai guardando solo una frazione, no? della storia di questa nave, della storia del suo equipaggio, rende tutto molto più realistico, molto più credibile, perché è così che funziona nel mondo reale. Noi conosciamo una persona, mica la conosciamo necessariamente dalla nascita, conosciamo in una frazione di tempo, quella persona ha un suo passato, quindi scoprire il passato dell'Enterprise, il suo precedente equipaggio, aggiungeva molto realismo, secondo me, alla serie. Quindi, da quel punto di vista, secondo me, ha funzionato doppiamente questa operazione. E poi,
Ironicamente,
dimmi.
scusa, no, vai, vai, finisci. No,
No, è.
ironicamente è uno degli episodi che non può essere più visto con gli stessi occhi di allora. Nel senso, molti degli episodi di Star Trek, anche delle serie più moderne, se uno li vede oggi per la prima volta, non fa molta differenza. Ok, si vede che sono degli anni 60, ma diciamo la narrazione è quella. In realtà, chi lo vede oggi, che sa benissimo dell'esistenza di The Cage, perché magari ha
L'ha visto per
cominciato
primo.
con il primo episodio, cioè
È
non
puoi
ha
avere più
più
quell'effetto
fatto.
sorpresa.
No,
Non è
esatto.
Una cosa che mi torna in mente, Marcello, prima di farti continuare, quello che fa Pike, quello che fa Spock per Pike, poi lo farà Kirk per Spock in Star Trek 3.
Certo, ma la lealtà e la fiducia tra i due è incrollabile e ovviamente è uno dei temi importanti di Star
Cioè
Trek, no? Il
rubare l'astronave,
senso di
andare.
amicizia. Quindi arrivare a sacrificare tutto per salvare l'amico. Questo è un bel tema, insomma, ed è una delle
Esigenze
chiavi
dei
della
pochi
serie classica.
contano più di quelle dei molti,
Alla fine
secondo.
si giunge a questo, insomma, anche in Star Trek 4, insomma, a un certo punto Kirk dice non possiamo partire perché
Non.
c'è
Chekov
Chekov
è
che è
l'ospedale. Non
rimasto a
c'è,
terra,
esatto. Sì.
e in realtà le esigenze di molti vorrebbero che loro
Però è
partissero,
più.
però
Non
il
bisogna
legame è più
confondere il
forte.
cameratismo con magari le esigenze, forse no, più
Vabbè,
cameratismo
stiamo sempre
che.
parlando appunto di film e serie TV.
Sì,
No, no,
nell'anno
però
reale
per dire.
probabilmente non è così, è più importante l'esigenza dei molti, però in un film è bello la rappresentazione dell'amicizia, della lealtà, di questi valori appunto di cui hai parlato tu, è bella, è da ispirazione, fonte di ispirazione per chi le guarda, insomma. E
E poi
l'altra cosa.
Spock. Ah sì, scusa, no, vai, vai, finisci, finisci, perché se no non
Vabbè,
dici più.
no, l'altra cosa che volevo dire è che siccome lo Zoo di Talos comunque di per sé è una bella storia, la cosa che appassiona guardando questo episodio è, al di là della cornice, è sapere quello che successe al povero capitano. Cioè, alla fine, quasi tutta la seconda parte è come, quasi
Assolutamente.
come vedere lo Zoo di Talos, insomma, che è
Sì.
un ottimo episodio, una bella storia di fantascienza. Per cui quello poi ti prende quello, insomma, ti appassiona quello quando lo guardi.
Ritor
Infatti,
Gabriella, volevi aggiungere
infatti.
qualcosa?
No, no, volevo soltanto dire che il senso di amicizia così profonda tra Kirk e Spock era una delle cose che poi Roddenberry ha sviscerato anche proprio nel libro, nella novelizzazione scritta da lui di The Motion Picture, perché c'è tutta una prima parte che dichiara, diciamo, un po' l'amicizia tra Spock e Kirk con il termine di Tila, che è un termine vulcaniano. Chi ha la novelizzazione se la vada a rileggere, che è un pochino di più di amico, un po' meno di partner, diciamo, ma un pochino più di amico. E quindi già quello c'era proprio nell'idea di Roddenberry di questi due
Ah, caspita,
personaggi.
due episodi uno dietro l'altro con due corte marziali.
Sì, è
Sì,
vero. Tant'è che, come abbiamo appurato, tornano nella stessa base stellare, la base stellare 11. Vi faccio
esatto.
vedere qualche immagine interessante. Questa è una. Chiaramente sono immagini solo riferite all'ammutinamento, non allo Zoo di Talos, di cui abbiamo già parlato, già mostrato
Comodoro
immagini. Questa,
Mendez, questo.
esatto, è un backstage. Questo è un altro momento, insomma, di divertimento con
Rivediamo le
Chuck.
alte uniformi, quindi abbiamo visto
Rivediamo
per
le
la
altre
prima volta
uniformi.
nell'episodio
Oh,
precedente.
questo è il capitano Pike, un
Il
momento in cui
make-up.
stanno applicando il make-up al povero capitano Pike, che ricordiamo non fu
Non
interpretato
fu Geoffrey
ovviamente
Hunter.
da Jeffrey Hunter, ma era Sean Connery, che è stato nostro ospite anche a
Ah,
una convention.
caspita.
Eccolo qua come appare dal vivo, insomma. Tra l'altro, questa è la foto in cui si presenta
No, non
Pike.
ci
È stato
posso credere.
veramente fantastico.
Non ci posso. Quello da dove arriva invece l'apparecchiatura medica?
Era una delle cose che avevano preparato proprio sapendo che Sean Connery sarebbe arrivato alla
Bellissimo.
convention per la sfilata dei costumi e lui è stato così disponibile, insomma, da giocarci con noi.
Bellissimo, bellissimo. Mi
Sì.
mancava questa, bellissimo.
Questo è il no, questo è, vi faccio vedere a sinistra la scena completa dell'arrivo alla base stellare
Il
11, a
pianeta
destra
con gli anelli che
il tannoso
troviamo a.
pianeta con gli anelli, questo appunto è il matte painting originale, a destra vedete come quello che di fatto c'era sul set, quindi solo una parete, quella specie di statua in mezzo e basta. Se vedete nel matte painting hanno fatto sparire anche quel cespuglio che c'era
Sì.
lì sulla sinistra. E questo ancora una volta, appunto, segue la mia passione, questo è il dipinto completo
Bellissimo.
del pianeta in cui si vede un po' di più le parti laterali, insomma, ed è tagliato via la parte che poi sarebbe stata, come ricordo,
Reale.
veniva, Esatto, venivano girate due volte sulla stessa pellicola, cioè la stessa pellicola veniva prima impressa con la parte reale e poi dopo rimandata con la parte dei matte painting coperta, poi rimandata indietro e impressa con il matte painting. Non c'erano computer allora.
No.
Questo invece è il confronto tra la versione originale e la versione rimasterizzata, dove appunto, come accennavo anche nello scorso episodio, in questo caso gli edifici sono stati ricreati completamente digitalmente. E ora vi spiegherò anche il perché. Comunque hanno rimesso lo stesso pianeta appunto con gli anelli che c'era anche in corte marziale, perché nelle riprese interne della
Posso
base.
dire una curiosità sulla cosa
Ah sì, te la
prima?
stavo dimenticando, sì.
Esatto, perché quei due sulla sinistra che non ci sono nella cosa originale sono Mike e Denis Okuda, che
Esatto.
hanno i famosi graphic designer che hanno rimasterizzato, curato la rimasterizzazione, che si sono messi
Ah, bello,
nella
questi
scena.
sulla sinistra
Ovviamente
proprio.
sulla
Sì, sì,
sinistra, quelli sulla sinistra
esatto.
che non ci sono nella versione originale, come vedi.
Sì,
Quello,
realtà ce ne, si vede
esatto.
anche in più in lontananza un
Altre
tipo con
persone.
la maglietta gialla che è
Sì.
invece il supervisore, anche lui è una delle
Ah,
persone che ha
capito.
lavorato. Si sono fatti riprendere su un blue screen e poi si sono inseriti ovviamente irriconoscibili. Dicevo, in
Piccola
questo
chicca.
caso hanno dovuto ricostruire digitalmente il matte painting, quindi i palazzi, perché poi ci sono diverse scene all'interno della base in cui si vedono questi edifici fuori dalle finestre ed erano realizzati in originale con un fondale, però quando la telecamera si muove, il fondale ovviamente era più distante, per cui un po' cambiava la ripresa, mentre nella ricostruzione digitale hanno proprio modificato, coerentemente col movimento della telecamera, il punto di vista, insomma, si vede anche con Pike. Quindi, a seconda di dove è posizionata la telecamera, cambia il paesaggio esterno. E questo si può fare solo avendo appunto un modello digitale 3D completo della città, ecco.
Una cosa, prima hai fatto vedere un'immagine, mi ha fatto tornare in mente un dialogo con Comodoro Mendez e poi c'era McCoy. A un certo punto, io non so, io non ho mai guardato gli episodi in lingua originale, quindi può essere una mia pecca. Nel doppiaggio in italiano, che tra l'altro torna con differenti voci rispetto all'episodio precedente, a un certo punto. Qui volevo capire un attimo l'ideologia proprio di Star Trek. Kirk dice: "Noi siamo i primi nello spazio, non abbiamo rivali." Non so se vi ricordate questo passaggio. Quando parla delle
Allora,
comunicazioni che qualcuno potrebbe aver inviato una comunicazione
ora così
falsa.
non me lo ricordo in originale se
Non.
effettivamente c'è un noi, un io, un qualcosa. Può essere un adattamento un po' così, però
Forzato.
comunque diciamo che dal punto di vista terrestre, Starfleet è la flotta stellare è la prima ad aver esplorato così tanto
C'è anche una prima
perché
federazione, però, se ci ricordiamo
c'è
qualche
una prima
episodio.
federazione, ma non è una cosa terrestre. Cioè, la
No, quello.
federazione come la conosciamo noi, che è venuta fuori, beh, l'abbiamo visto praticamente in Star Trek Enterprise, alla fine, la nascita, diciamo, della federazione. Ma diciamo che come flotta stellare, che esisteva prima della federazione, dal punto di vista terrestre sono loro quelli che hanno esplorato per primi.
No,
Ricordiamo
parlavo
il
della
film Il
prima
Primo
federazione di
Contatto.
Balok, io, vi ricordate,
Esatto, sì,
dell'espediente
ma
della.
infatti però non era terrestre.
Non era terrestre, sì.
Non era nata, diciamo, con la Terra in mezzo. Era una cosa completamente diversa.
Però anche loro potevano dire: "Siamo noi i più potenti,
Beh, ma è
più."
Kirk che lo dice. Comunque è sempre il punto di vista terrestre, nel senso che anche. Vabbè, insomma, è comunque Star Trek parla di uomini nello spazio, di esseri umani nello spazio,
Sì, come
con tutti
avevamo
gli
detto
alieni.
l'altra volta, è una
Bravo.
serie fatta dagli umani per gli umani, quindi è normale
Esatto,
che ci
è
sia
molto
una certa,
antropocentrica,
esatto, una certa
effettivamente.
preferenza. D'altro canto, a serie aliene ancora non ne abbiamo viste, per cui per ora
No,
tutto quello che vediamo è
esatto.
fatto da umani per umani,
Beh, se ce le fanno arrivare,
Esatto.
commenteremo pure quelle.
Esatto, se ce
Noi
le fanno arrivare, noi
siamo
se...
il
Esatto,
loro punto di
carico.
vista,
Se si capisce qualcosa,
Beh, un po'
lo
Prodigy
commentiamo.
lo è, un pochino aliena, un po' Prodigy è un po' più aliena
Sempre
delle altre, però.
fatta da umani, però.
sempre
Sempre fatta da
sempre sempre
umani.
fatto
Esatto.
Un'altra cosa che mi ha incuriosito, ad un certo punto il capitano Pike, com'è adesso invalido, non può parlare, però continua con questa luce a dire no, lui non voleva farsi aiutare da Spock, non voleva farsi aiutare per non mettere a repentaglio la carriera del suo ex ufficiale oppure non voleva tornarci su Talos 4, secondo voi?
Secondo me era più una questione della sua lealtà nei confronti di Spock, nel senso che non voleva che Spock si mettesse nei guai. Perché lo vediamo anche
Certo.
dall'atteggiamento di... lo dice anche, no? Ho capito che non vuoi che io sia qua, eccetera, eccetera, ma lo faccio perché mi sembra la cosa più giusta, dice Spock, insomma, in soldoni.
Sì, e poi a un certo punto autorizza lui stesso la continuazione della visione
Certo.
del filmato, lo stesso Pike.
Tra l'altro, Pike era ben consapevole che Spock metteva a repentaglio la propria vita, essendoci la pena di morte, no? Per cui Pike aveva capito benissimo quello che voleva fare Spock. E se vogliamo, per Pike era la soluzione migliore, perché almeno poteva tornare a vivere in quel modo. Però comunque non voleva che il suo amico primo ufficiale sacrificasse se stesso. Su questo, se posso aggiungere il bottone, una luce sì e due luci no.
Sì.
Forse un po' ingenuo, nel senso potevano
Sì.
mettercene due luci, una verde e una rossa, una cosa così,
Costava
e
troppo,
secondo
però,
me è
almeno.
stato parodiato perfettamente in Futurama quando Fry accende due volte le luci, ha detto due volte sì.
È vero, è vero, è vero.
Si dichiara colpevole, ha detto
Questa è
due volte
una
sì.
chicca, per esperti. Andate a guardarvi anche Futurama, che ne vale la
Sì, è
pena.
l'episodio
Vale la pena,
What No Fun Has Gone Before, è una perfetta parodia
sì,
della
sì,
serie
sì, sì.
classica originale.
Bellissimo, bellissimo. Hai ancora qualche filmato da farci vedere, Marcello? Tra le
No, ho fatto
tue
vedere tutte le...
sei rimasto. A un certo
Esatto.
punto, Spock dice: io ho portato avanti tutto nel modo più logico. Quindi, secondo lui, è stata logica anche mettere a repentaglio la sua carriera, per forse. Quello che dicevamo prima, per questo valore, questi valori che Star Trek ci dà. Quindi per lui non è stato così tragica la cosa, o
Beh,
così inusuale.
ha restituito la vita al suo ex capitano, cioè il momento che Pike è così deformato appunto sulla sedia, su quella specie di sedia a rotelle, non può più parlare, non può più far niente, Spock sa che gli unici che possono ridargli una salvezza sono i talosiani, una salvezza seppur illusoria. E infatti anche nella nuova serie Strange New Worlds, noi sappiamo che Pike è condannato, poi non sappiamo se verrà mantenuta la coerenza o quanto è successo, forse sì, forse no, però sappiamo anche che alla fine in qualche modo si salverà, cioè in qualche modo verrà ricongiunto con Vina e potrà comunque condurre una vita illusoria ma felice.
Un qualcosa che non mi torna, al termine del primo episodio a Kirk gli viene tolto il comando. Alla fine del secondo episodio la Federazione ha cambiato idea, possono addirittura andare su Talos 4 in deroga a tutto quello che era stato detto, come dire, abbiamo scherzato, andateci pure. Chissà com'è intervenuta sta cosa. Anche qui, come nell'episodio precedente, per sveltire, ci mancano pochi minuti alla fine, secondo voi?
Beh, oddio, sì, un po' sì, perché comunque la risoluzione dell'episodio doveva essere comunque quella, perché non è che si poteva uscire più di tanto dalle righe, però c'è secondo me anche un altro, diciamo, appiglio, se proprio vogliamo, nel senso, bene o male, Pike, se effettivamente è da decenni stato, per decenni è stato uno dei capitani, se non il capitano principale con l'ammiraglia della flotta in esplorazione, eccetera. Secondo me la federazione, bene o male, insomma, la flotta ha capito che, oh, ok, diamogli insomma,
Diamogli
un
questa,
minimo di speranza, non,
questa
esatto,
seconda possibilità, certo.
facciamogli questo favore perché non è che è l'ultimo arrivato, come in corte marziale appunto si diceva, non sei un comune mortale, sei un capitano di una nave, quindi bene o male hai, sì, ok, obblighi e responsabilità. Ma anche un minimo di privilegi, dai, insomma,
E
non è
quindi
che
anche
non ha fatto niente
un po'
per
di
un
riconoscenza, quindi ce l'ha la
po' di
flotta,
riconoscenza,
perché quello che
perché lui poi.
avevamo visto in corte marziale ci diceva, vi ricordate, no, nell'episodio precedente, dicevamo, beh, la flotta astrale non ci avrebbe pensato molto a far fuori Kirk, anzi gli ha detto: sappiamo tutto. Qui invece addirittura gli permette di andare in deroga a un qualcosa successo che per 13 anni è rimasto
Anche
fermo.
perché, premesso che Pike ovviamente è ridotto in quello stato mentre era in servizio, insomma, no? Quindi comunque
Esatto.
ha diritto alla possibilità di tornare in vita. Gli stessi talosiani si sono dimostrati magnanimi, non cattivi,
Sì,
per
esatto.
cui, cioè, il motivo per cui Talos 4 era sotto quarantena era perché per paura dei talosiani, però il momento che i talosiani si mostrano generosi, comunque non aggressivi, non ha più senso negare a Pike questa possibilità. Sarebbe una cattiveria, insomma, un'ingiustizia.
E quindi prima di chiudere, una curiosità, ne approfitto che ho qui due esperti come voi, sempre partendo dal presupposto che io gli episodi in lingua originale non li ho mai visti. In questo episodio, in questo doppiaggio, come in un'altra occasione, in un precedente episodio, viene chiamato Dottor Spock. Quindi in originale capita ogni tanto, com'è questa storia? Il
No,
Dottor Spock era il
no, no.
famoso...
Sì, il dottor Spock, allora sì, il dottor Spock era il famoso pediatra e
Esatto.
quindi sì. No, in originale non succede mai. Purtroppo ci sarà stato qualcuno. Beh, allora posso immaginare, immaginatevi anche voi il momento in cui viene doppiata questa serie, che si tratta, siamo negli anni 75-76, perché poi è andata in onda nel 79, no? Questa gente non aveva né internet né reference book, niente, non aveva zero. Si vede arrivare questa cosa e trova questo Spock che ha lo stesso nome del
Del
pediatra. È
medico.
una svista. In originale lo chiamano Mr. Spock
Mister
in
Spock.
continuazione, però ci sta, cioè, è un errore.
Tutto vero, tutto giusto. È curioso come però poi questo dottor Spock evidentemente suonava così bene che qua in Italia si è diffuso, malgrado
Esatto,
alla fine venga detto appunto solo un paio di volte, poi alla fine hanno chiamato tutti il dottor
però
Spock,
c'è
che
stata
suonava
qualche
bene.
precisazione poi da parte di qualcuno sul fatto che il dottor Spock fosse un
Ma
personaggio
sì,
e
certo.
il signor
No,
Spock
sempre. Dottor
fosse...
Benjamin Spock, che tra l'altro fu accusato e incarcerato proprio durante la produzione della serie classica, e c'è quella foto dietro le quinte, poi quando ci arriveremo ve la mostrerò, con Spock Leonard Nimoy che tiene in mano il giornale con scritto condannato, Spock condannato a 2 anni di
Esatto.
prigione, e c'è un assistente del
Esatto.
set che gli porge una pistola, no? per
Esatto.
spararsi, insomma, per cui vabbè.
Sì, no, è
Scherzi su
ovvio che
scherzi.
il nome anche in originale chiaramente facevano assonanza con Benjamin Spock, gli anni erano quelli, però era così.
In originale, appunto, in inglese non viene mai
No,
detto
no, no,
Dr.
no.
Spock.
Noi invitiamo i nostri spettatori a seguire anche tutti gli episodi precedenti e quelli che arriveranno, perché noi, a differenza dei talosiani, non siamo un'illusione, ma siamo
Un'illusione.
realtà. E diamo appuntamento a tutti, vi ringrazio e diamo appuntamento a tutti al prossimo Trek Files. Ciao a
Ciao.
tutti!
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Il mondo della fantascienza, un podcast originale del mondo della fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi del mondo della fantascienza sul canale YouTube Il mondo della fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.